La settimana scorsa abbiamo parlato di 5 metodi educativi inefficaci. Ti ho lasciata col fiato sospeso? Oggi vediamo cosa possiamo fare invece di punire. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Se questo è il primo episodio che ascolti del podcast Mamma Superhero, ci tengo a fare una precisazione. Tutto quello di cui parlo è frutto della mia esperienza e delle mie riflessioni di madre e di donna. Ma questo non vuol dire che io sia perfetta, non vuol dire che io sia capace di mantenere sempre la calma e di non cadere nelle trappole della disciplina tradizionale. Come dico sempre all'interno della mia membership delle Mamme Superhero, è un allenamento. Siamo cresciuti, noi degli anni 80 e 90, con la disciplina tradizionale. Ci vorrà del tempo, pazienza, un grande lavoro su noi stessi per riuscire a superare tutti quei, come li vogliamo chiamare, traumi, ostacoli, pattern, abitudini. Detto questo, passiamo all'episodio di oggi. I bambini si devono comportare da bambini. Questa è una frase in cui credo fermamente, non sempre me lo ricordo, ma è vero, i bambini si devono comportare da bambini, altrimenti sarebbero degli adulti. Il nostro mondo non è fatto per i bambini, è un mondo a misura di adulti e tanti di noi si aspettano che i bimbi vivano in un ambiente a misura di adulti senza fare mai errori, senza causare problemi, disagi, senza esprimere emozioni o opinioni, conoscendo già le norme morali e civili alle quali attenersi. Mi sembra un po' esagerato, pensaci un attimo. Abbiamo preso quella che doveva essere la relazione più importante della vita di un essere umano, cioè la relazione genitore-figlio, e l'abbiamo trasformata in un lavoro di programmazione. Cosa intendo? Si pensa erroneamente che il genitore abbia il compito di programmare la vita del figlio sin dall'infanzia in modo da creare l'adulto perfetto, per far sì che il figlio pensi, parli e si comporti esattamente come decide il genitore. C'è quest'idea del genitore falegname che prende un pezzo di legno e inizia a intagliarlo, a segarlo, a tagliarlo, a limarlo finché quel pezzo di legno non assume esattamente la forma, il colore, la misura che decide il falegname. Il genitore però è molto più simile a un giardiniere. Il giardiniere cosa fa? Ha dei semi in mano. Prima di tutto deve capire che semi sono. Sono semi di girasole? Sono semi di fragole? Sono semi di basilico? Che semi sono? Il giardiniere deve conoscere il seme, poi lo deve piantare, deve dare a quel seme le condizioni giuste per crescere, per fiorire, altrimenti non fiorisce. Gli deve dare la giusta quantità di acqua, la giusta quantità di sole, la deve proteggere dalle intemperie. Il genitore è così. Ogni genitore ha avuto in dono uno o più figli. Quei figli sono come dei semi, dobbiamo imparare a conoscerli. Dobbiamo dargli le condizioni favorevoli alla crescita. E allora educare non significa controllare il comportamento del bambino, fare in modo che questo bambino cresca esattamente come decide il genitore, ma significa accompagnare il bambino a sviluppare tutto quello che potenzialmente ha già dentro, a crescere in maniera armonica. Ma crescere verso cosa? Per diventare chi? Il figlio ideale che vogliamo noi? No, per diventare la persona che è già scritta nel suo DNA. Allora, a me piace andare a vedere le definizioni. Sono andata a cercare la definizione di educare. Educare significa guidare a un conveniente livello di maturità sul piano intellettuale e morale. Oppure da Treccani, che è un'autorità un po' più importante, educare in generale significa promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche e delle qualità morali di una persona. Quindi già da Treccani sappiamo che promuovere con l'insegnamento e con l'esempio, questo è educare. Promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche e delle qualità morali di una persona. Nell'episodio scorso spero di averti convinto e convinta che i 5 metodi educativi largamente usati non portano il bambino a sviluppare nessuna facoltà. E quali erano questi metodi? Te li elenco brevemente, ma ti suggerisco di andare a riascoltare l'episodio se ne hai bisogno. La sculacciata, la sgridata, la minaccia o umiliazione, il trattamento del silenzio e la sedia per pensare. Questi 5 metodi educativi non promuovono con l'insegnamento né con l'esempio lo sviluppo delle facoltà che i bambini hanno bisogno di sviluppare. Anzi, producono paura, vergogna, senso di inadeguatezza nel bambino. E con queste sensazioni, con queste emozioni, il bambino non può apprendere perché tutte queste sensazioni sono inibitori dell'apprendimento. Anzi, ancora di più, non solo il bambino non apprende, ma questi metodi causano continue fratture nella relazione genitore-figlio. E io già sento la prima obiezione. Mi dirai, Silvia, ma il papà o la mamma spesso usa sculacciate o sgridate e il bambino invece di allontanarsi dal papà o dalla mamma è molto legato a quel genitore che sembra più aggressivo, che sembra più tradizionale. E io ti rispondo subito a questa obiezione. Questo è quello che penso. Ovvio che il bambino è molto legato alla figura più aggressiva, perché più il bambino viene maltrattato dalla figura di riferimento con la quale vorrebbe e dovrebbe avere uno stretto legame, più il bambino cercherà di riparare quella frattura, cercherà di rimettersi nelle condizioni di conquistare l'amore, l'affetto, la connessione di quell'adulto. Più avrà bisogno di rispondere alla domanda: ma mio padre, ma mia madre mi vuole bene lo stesso, anche se mi picchia, anche se mi urla contro, anche se mi ignora? Quindi il bambino tenterà continuamente di verificare che quell'adulto di riferimento fa parte della sua vita. Allora, invece di punire, perché io so che sei qui finalmente dopo una settimana che aspetti per sapere, ma invece di punire che cosa posso fare? Come posso far sì che mio figlio acquisisca quella maturità o che sviluppi quelle facoltà che lo accompagneranno a crescere? Io ho diviso la risposta in 4 punti. Numero 1. Rifletto su quale capacità manchi a mio figlio o quale sia la capacità di cui mio figlio ha bisogno che ancora non ha sviluppato. 2. Mi chiedo se quella facoltà rientra effettivamente nelle capacità che può apprendere alla sua età. Se sì, come posso aiutarlo a svilupparla? E se no, cosa posso fare nel frattempo? Esempio chiarificatore. Mia figlia invita a casa un'amichetta per giocare. È contenta che arriva l'amichetta, e appena l'amichetta arriva, no, questo gioco non te lo presto, no, questa bambola non la puoi toccare, no, con la Barbie non puoi giocare, e quindi non vuole prestarle nessun gioco. Io mi sento mortificata nella relazione con l'altra mamma, dico: ma come mai hai voluto l'amichetta? Adesso l'amichetta è qui, le devi prestare per forza qualche gioco, ti punisco, ti urlo, ti minaccio, ti dico non verrà più l'amichetta a giocare se la tratti così, oppure ti mando nella tua stanza a riflettere sul tuo comportamento. In base ai 4 punti che ho elencato prima, cosa devo fare? Devo riflettere qual è la capacità di cui ha bisogno mia figlia in questo momento. La capacità che deve sviluppare è prestare i suoi giochi a un altro bambino. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Allora, a questo punto mi devo chiedere, questa facoltà rientra nelle facoltà che può apprendere a quest'età oppure no? Faccio una breve ricerca. La American Academy of Pediatrics, cioè l'Accademia Americana di Pediatria, dice che questa facoltà non compare prima dei 3 anni e mezzo, 4 anni. Quindi se mia figlia ha 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni e io pretendo che lei presti giochi a una sua amica, le sto chiedendo di fare qualcosa che non rientra all'interno delle capacità che può apprendere alla sua età. Se è una bambina a 2 anni e le chiedo di prestare il giochino, io lo posso chiedere all'infinità, la posso punire quanto voglio, ma la bambina non può effettivamente imparare quella skill. Affinché un bambino impari qualcosa, deve essere pronto a impararla. Sembra assurdo, ma è così. Se io mettessi un bambino di 2 anni al volante di un'auto, il bambino di 2 anni non è pronto a imparare a guidare. E la prontezza si misura in genere su 3 livelli: livello fisico, livello emotivo e a livello cognitivo. Facciamo un esempio con lo spannolinamento. Tradizionalmente la nostra società ci dice che a 2 anni i bambini devono togliere il pannolino. Non ci si chiede: ma mio figlio è effettivamente pronto a essere spannolinato? A livello fisico riesce a trattenere la pipì e la cacca oppure no? a livello cognitivo capisce che quando sente lo stimolo deve alzarsi in piedi e camminare verso il vasino, ed emotivamente è pronto a lasciare andare la connessione, quel tempo dedicato a lui del cambio del pannolino in cui la mamma gioca con lui, fa il solletico, lo cambia, si ride insieme eccetera. È pronto su tre livelli oppure no? Se il bambino non è pronto su tre livelli, significa che non è il momento di imparare quella skill, quella capacità. Se cerco di insegnare a un bambino qualcosa che non può riuscire a fare a livello fisico, come ad esempio se voglio insegnare a un bambino di 6 mesi a camminare, fisicamente il suo corpo è pronto a farlo? No, il bambino camminerà quando sarà pronto a livello muscolare, a livello osseo, a livello articolare, non lo so, a camminare. Se io prendo le manine del bambino e faccio finta che il bambino sappia camminare, questo esercizio velocizzerà il suo apprendimento? No, il bambino imparerà a camminare quando è pronto a camminare. Se voglio insegnare a mio figlio qualcosa che non può riuscire a fare a livello cognitivo, cioè non riesce, per esempio, ti devo insegnare che non si morde il fratellino. Se a livello cognitivo, cioè del cervello, a livello razionale, il bambino non capisce che mordere causa dolore, che gli altri non si mordono, che non potrà mai imparare quella skill perché non è pronto. O a livello emotivo, se non è pronto a livello emotivo posso punire, urlare o ripetere con gentilezza quanto voglio, ma il bambino imparerà quando è pronto. E un esempio di prontezza a livello emotivo può essere un bambino che riesce a rimanere regolato emotivamente, quindi non si scioglie sul pavimento al supermercato quando gli dico no, non ti compro un cioccolatino. Quindi come faccio a sapere che quella facoltà rientra nelle capacità che può apprendere alla sua età? Lo devo cercare, perché io non sono pediatra, non sono psicologa dell'età evolutiva, non lo so quando è normale per un bambino riuscire a stare seduto a tavola per tutta la cena. Ci sono dei bambini che a 3-4 anni stanno seduti a tavola, nessun problema. Ci sono dei bambini che a 7 anni ancora hanno difficoltà a sedersi per più di 2 secondi. Uno dei miei figli è così, e molto spesso io mi innervosisco e dico: ma è possibile che alla tua età ancora non hai imparato a stare fermo, seduto a tavola? E l'altro giorno proprio guardavo un reel su Instagram dove c'era scritto che alcuni bambini hanno una diagnosi di ADHD oppure hanno una diagnosi di ipersensibilità o quel che è, per cui una soluzione può essere mangiare in piedi. E tu mi dici: Silvia, ma il bambino deve imparare a stare seduto, a mangiare a tavola con i genitori e con la famiglia. Ok, ma se in quel momento non ha la facoltà, non ha la capacità di apprendere quella cosa che gli vuoi insegnare, come lo puoi costringere se non è pronto a livello fisico, emotivo o cognitivo? Se il bambino non è pronto a imparare quello che gli voglio insegnare, ad esempio un bambino di un anno che deve condividere i suoi giochi o prestare i suoi giochi al compagnetto, o una bambina di 2 anni che prende la terra dal vaso della pianta e la tira in giro per casa, un bambino di 7-8 anni che non riesce a stare seduto per tutta la cena, puoi urlare, punire, ignorare quanto vuoi, causare una reazione di paura nel bambino? Se causi una reazione di paura, vergogna, umiliazione nel bambino, ok, il bambino potrebbe anche far finta di aver imparato quella skill, ma non perché veramente l'ha imparata, ma perché ha paura di te. Questa per me non è mai una soluzione, anche se a volte lo uso, a volte sono così esasperata, a volte penso che non funziona niente con i miei figli, non riesco a trasmettergli i valori, come cosa diceva la definizione prima, che educare significa guidare a un livello conveniente di maturità. Ecco, non riesco a guidarli a un livello tale di maturità, per cui a volte mi illudo credendo che se ti faccio spaventare adesso impari la lezione. Spoiler, non è mai così. La lezione non la imparano perché nel momento in cui io incuto paura a mio figlio, il bambino interrompe quel comportamento in quel minuto perché ha paura, ma lo ripeterà domani, dopodomani, fra 3 giorni, perché non ha sviluppato il livello di maturità necessario sul piano intellettuale, morale e così via. E allora, se il bambino ancora non ha l'età per imparare una certa cosa, cosa posso fare nel frattempo che raggiunge quella maturità? Innanzitutto devo aspettare, ma posso creare intorno a lui le condizioni affinché mio figlio possa avere successo. Che cosa vuol dire? Riprendiamo gli esempi di poco fa. Se il bambino di 1 anno o di 2 anni tira la terra del vaso a terra per casa, la terra della pianta, cosa faccio? Tolgo le piante. Tolgo le piante e le metto in alto. Prima o poi il bambino capirà che la terra fuori dal vaso non ci deve stare. E non lo capirà perché lo hai rimproverato abbastanza volte, lo capirà perché sarà pronto a livello fisico, cognitivo ed emotivo. Mia figlia non vuole prestare i giochi all'amichetta che è venuta a giocare. Chiaramente faccio un tentativo la prima volta e dico: ok, tu giochi con questi giochi, la bimba gioca con il trenino, per esempio, no? E quando mia figlia si avvicina verso la bambina col trenino, la prendo con amore, con gentilezza, ma con fermezza, e le dico: quando l'amica finirà di giocare col trenino, lo puoi avere tu, per adesso tu puoi giocare con la palla. E quindi, senza neanche rimproverare o arrabbiarmi, capisco che non è una skill che hanno imparato, quella di prestare i giochi a quell'età. E allora, se mi va di intervenire fisicamente ogni volta e spostare mia figlia dal trenino alla palla, ok, lo faccio. Altrimenti penserò tra me e me e dirò anche all'altra mamma: guarda, ancora non sono capaci di giocare insieme, riproviamo fra 6 mesi. Questa potrebbe essere una soluzione. Se mio figlio non riesce a stare seduto a tavola per lunghi tempi, posso mettere un cronometro o una clessidra e chiedergli: ok, stai seduto 2 minuti, ma più di 2 minuti vedo che è troppo irrequieto, non riesce. Oppure gli propongo di mangiare in piedi sul bancone della cucina invece che stare seduto a tavola. Io lo so che sembrano soluzioni allucinanti, sembrano soluzioni non educative, ma veramente dobbiamo rendere la casa, le attività familiari a misura di bambino, invece che pretendere che il bambino salga al livello a misura di adulto. Questo mi sembra una cosa importante. Stiamo chiedendo a un bambino di salire al livello dell'adulto? O possiamo fare sì che noi adulti e la casa, l'ambiente che circonda il bambino sia più a misura di bambino? Con questo non voglio assolutamente dire dargliela vinta, non avere regole, non essere leader sicuro. Anzi, nelle prossime settimane approfondiamo proprio cosa vuol dire essere un leader sicuro. Ma significa semplicemente avere delle aspettative realistiche dei nostri figli. Non possiamo aspettarci da un bambino di 2 anni che sappia guidare un'automobile. Questo è chiaro. Non possiamo aspettarci da un bambino di 4 anni che sappia usare il coltello. Questo è chiaro. Non posso dire: ok, prima o poi dovrai imparare a usare il coltello, te lo do in mano a 2 anni. No, te lo darò in mano quando sarai pronto a livello fisico, emotivo e cognitivo a utilizzarlo in sicurezza. La stessa identica cosa vale per tutte le altre facoltà, tutte le altre skill che vorremmo che nostro figlio impari. Ad esempio la pazienza. Se mio figlio è impaziente, mi devo chiedere: ok, a che età un bambino impara la pazienza? Lo cerco su Google, leggo qualche libro. Se mi rendo conto che mio figlio è troppo piccolo per essere paziente riguardo a una certa cosa, adotterò delle soluzioni. Se mi accorgo che mio figlio ha la giusta età per poter essere paziente, adotterò altre soluzioni per metterlo nelle condizioni di allenarsi. Poi c'è tutto quest'altro argomento, no? Non è che siccome il bambino è nella fascia di età che può imparare una determinata skill, allora vuol dire che la imparerà subito. È come i bambini che imparano a camminare. C'è chi cammina a 10 mesi, c'è chi cammina 1 anno e mezzo. Non è che siccome la media è 1 anno, tutti i bambini a 12 mesi camminano. Bisogna anche osservare, ascoltare, sintonizzarsi con il bambino che abbiamo davanti e non il bambino ideale che avremmo voluto. Quindi, in conclusione, educare significa guidare a un livello conveniente di maturità sul piano intellettuale e morale. O da Treccani significa promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo di certe facoltà e qualità. I 5 metodi educativi tipici non funzionano, non servono a educare, quindi la sculacciata, l'urlo, la minaccia e così via. E per educare devo rispondere a 4 domande, quindi rifletto su quale facoltà e quale qualità debba lavorare mio figlio, quindi di quale capacità ha bisogno. Mi chiedo se quella facoltà rientra nelle capacità che può apprendere alla sua età. Se sì, lo aiuto a svilupparla, se no, decido cosa fare nel frattempo. Phew! Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Come sempre, se lo hai trovato utile, inoltralo a un'amica, a un parente, all'altro genitore. Scrivimi su silvia@mammasuperhero.com, fammi sapere cosa hai pensato di questo episodio, rispondi alle email che ti invio, contattami sui social. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima.